Benvenuti da Fabio Fimiani alla nuova stagione del Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La terza generazione del Montebore, il formaggio a forma di torta nuziale emblema dei Colli Tortonesi Presidio Slow Food. La produzione di questo cacio a due o tre latti, vaccino, vino e anche caprino, è ricominciata alla fine degli anni 90 grazie al lavoro della cooperativa Valle Nostra, che ha ritrovato la ricetta degli anni 40 da una donna anziana che la ricordava. Racconteremo quindi come si fa, i 30 anni di riscoperta e anche la storia dal 1100. Per le parole dell'agroecologia tratteremo ecotipo, come si migliorano le produzioni locali a partire dal territorio e dalle sue risorse. Con l'ABC dei domini collettivi ci spostiamo al mare, nelle lagune friulane di Grado e Marano, dove c'è ancora la gestione civica delle acque e delle sue risorse. La recensione del libro Perché si mangia nelle storie agroalimentari. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiremo la descrizione dell'arazzo dedicato ai lavori di campagna di luglio disegnato da Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi ci occuperemo della progettazione della città attraverso il 3-30-300, dove il verde è protagonista dell'urbanistica a partire dai tre alberi che si devono vedere da ogni finestra dei palazzi. Siamo stati a Dernice, poco meno di 180 abitanti, sul crinale dell'Appennino Alessandrino che separa la Val Curone dalla Val Borbera, Colli Tortonesi, e il territorio delle quattro province, Genova, Pavia, Piacenza, oltre Alessandra. In questo piccolo comune si trova la località Montebore, che ha dato il nome a questo formaggio prodotto con latte vaccino, vino e anche caprino. L'occasione per raccontarlo è stato il ritorno della sagra d'inizio settembre, con annessa escursione alla ricerca del timo selvatico che ne caratterizza storia e gusto. Mirella Spairani dell'associazione Calix ci racconta l'influenza della flora mediterranea in questo formaggio e anche di Leonardo da Vinci, il cui ritratto è presente anche nel simbolo del Presidio Slow Food.
Questo formaggio, come i dinosauri, si è estinto completamente dopo l'ultima guerra mondiale. Già tra le due guerre, insomma, era lì che vacillava a causa dello spopolamento che questi luoghi purtroppo hanno visto. Negli anni si è incominciato a raccogliere documentazione, soprattutto a cercare spasmodicamente, disperatamente, chi avesse ancora una memoria personale di come si produceva questo formaggio, che era stato identificativo del territorio e importantissimo per il territorio, tant'è che ci sono proprio degli scritti già di epoca romana in cui si attestava che questo formaggio, qua come in altre zone, il formaggio veniva usato come moneta, perché comunque è un bene durevole, quindi veniva utilizzato come moneta di scambio. Poi questo formaggio è anche asceso all'onore delle cronache rosa, perché è stato l'unico formaggio ammesso al banchetto nuziale di Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza nel 1484. Questi due ragazzi si sono sposati e hanno fatto un banchetto storico a Tortona, e il cerimoniere Leonardo da Vinci ha scelto questo formaggio, che ha una forma stranissima, ha una forma di torta nuziale. Non si usava ancora, la moda è venuta nel tempo vittoriano, però già dai tempi antichi si usava offrire agli sposi pani sovrapposti. Non so se l'ha creata lui o già esisteva in quella forma. Il Montebore ha una forma di torta nuziale, quindi è fatto da tre forme di diametro che va a diminuire sovrapposte. Possono essere da 3 a 5. La motivazione, perché si sovrapponevano le forme, per risparmiare spazio quando si metteva a invecchiare questo formaggio. Da 3 a 5 c'è differenza, perché per stagionare quello da 5 ci mette molto di più. La fiera riprende dopo anni, anche lei era scomparsa perché stavano riscomparendo i produttori dopo che si era fatto tutto questo sforzo. Quest'anno finalmente si è arrivati ad averne 6 in tutta l'areale ammesso da questo disciplinare. È un presidio slow food questo formaggio. Il disciplinare dice che il formaggio può essere prodotto solo nella comunità montana delle Valli del Giarolo, quindi Valgrue, Ossona, Valcurone, Val Borbera e Spinti. Non si può produrlo al di là di quest'area. E abbiamo chiamato questo percorso Sentiero del Timo Selvatico, perché il timo, una pianta selvatica abbastanza inaspettata dalle nostre parti, ha un ruolo fondamentale nel sapore di questo formaggio. Montebore è non tanto il posto dove il formaggio è nato, ma è l'ultimo posto in cui si produceva in maniera cospicua. Se ne producevano 1200 chili l'anno. Quando chili andava molto di moda anche nei salotti tortonesi, tant'è che è da appunto dal 1800 che si è incominciato a chiamarlo Montebore, grazie a questo intellettuale tortonese che lo usava nei suoi incontri con altri intellettuali, parlava appunto di robiole, le robioline di Montebore, quindi gli è rimasto poi attaccato il nome.
Sentiamo ancora da Mirella Spairani di Calix la storia di Montebore, della sua rocca e del controllo di questa valle strategica per le connessioni tra Liguria e Basso Piemonte.
Montebore, quindi, prima di essere un formaggio, era un luogo, cioè è un luogo tuttora. Usare il passato forse è più appropriato, perché vi sarete resi conto che sono paesi quasi totalmente spopolati, eh? Saranno rimaste una persona, ecco, perché oltretutto la località è divisa in due parti, come si usava a fare un tempo, magari si facevano anche le sfide. Quello è un palazzo storico perché è stato costruito dagli Spinola, famiglia genovese che, come tante altre nel Medioevo, hanno incominciato a crearsi dei punti d'appoggio lungo le vie che dalla pianura padana portavano le merci verso casa loro, verso la Liguria, perché chi controllava le strade aveva anche maggior potere poi in Genova. Quindi è Palazzo Spinola, poi è diventato Palazzo Pallavicino, quello in basso, e poi è diventato dei Doria. Ha seguito un po' la successione dei vari passaggi di poteri nel genovesato. Quelle che vedete là in alto, invece, su quel dirupo, esattamente dello stesso colore della roccia, non a caso perché è costruito probabilmente con roccia cavata sul posto, era la rocca di Montebore, propriamente detta, che adesso sembra ancora esistere, in realtà c'è solo una parete. Poi tutto il resto è andato distrutto non a causa di attacchi, nonostante il castello avesse una ragione ben precisa e strategica per essere stato fatto lì, ma è stato danneggiato da un fenomeno che purtroppo interessa il nostro territorio da sempre, ossia le frane. Quella rocca è costruita su un masso di conglomerati, esattamente di puddinghe, che con il tipo di cemento che tiene insieme questi ciottoli, che è un cemento molto friabile, non c'è possibilità di resistere, cioè è un tipo di roccia che viene erosa abbastanza velocemente, regolarmente, inesorabilmente dagli agenti atmosferici, per cui di questa rocca non si sa molto, ma si sa che esisteva già nel 1100, perché ci sono documenti che l'attestano come proprietà del Tortonese, quindi è una rocca che faceva parte del contado di Tortona, ma si sa già che nel 1600 era già totalmente disabitata e danneggiata appunto a causa delle frane, tant'è che gli Spinola il loro palazzo se lo sono fatto lì, dove esisteva già un torrione romano, perché i romani la sapevano molto lunga sui tipi di terreno, quindi la loro torre non l'hanno fatta là in alto, dove probabilmente avrebbero avuto anche un controllo migliore, ma l'hanno fatta lì, proprio per una questione di resistenza. Allora, perché fin dal tempo dei romani ci si è addentrati in questi posti veramente difficili da raggiungere, da trovare? Perché era così importante fare un punto di controllo? Montebore, questa località, si trova in un punto molto strategico, perché controllando quel punto si controlla la congiunzione di tre valli: la Val Grue, la Valle di Garbagna, la Val Curone. L'altra valle che viene veramente messa in comunicazione a queste due è la Val Borbera, quindi un luogo altamente strategico, e i romani, appena sono riusciti a strappare questi territori ai Liguri, questa popolazione che abitava qui nei nostri luoghi prima di loro, ci ha abitato per millenni, hanno dovuto costruire la loro linea Maginot sull'Appennino e hanno scelto appunto Montebore come uno di questi punti di controllo.
Il timo è il protagonista del Montebore, sia tra le erbe selvatiche, per quanto vacche, pecore e capre stiano ancora al pascolo, che nella conservazione sott'olio. Sentiamo Mirella Spairani di Calix.
Gli animali che producevano e producono il Montebore, un tempo sicuramente di più che oggi, venivano allevati allo stato brado. E nella dieta di questi animali, ovini, caprini, ma anche bovini, un tempo più che ora, entrava anche il timo. La presenza di timo pare sia già citata da Plinio il Vecchio, che è una particolarità di questo territorio, che condivide con territori più marini, più costieri, il fatto di avere un terreno molto arido e ricco di calcare, che piace molto al timo, che è una specie tipica della macchia mediterranea. Però qua trova in pratica condizioni favorevoli, quindi cresce in abbondanza, e si dice appunto che il timo fosse parte della dieta di questi animali, il cui latte poi veniva utilizzato per fare il formaggio del Tortonese, che poi è il Montebore, e questo profumo lo rendeva unico. Ma poi c'era un'altra ragione, sempre appartenente alla filiera produttiva. Il Montebore si può mangiare fresco a partire da 20 giorni dopo la produzione. C'è poi una stagionatura media fino ad arrivare a una stagionatura sostenuta che può arrivare fino a 6 mesi. Quando ha più di 4 mesi, soprattutto in passato, il Montebore si consumava grattugiato, perché si controllava poco il grado di umidità, per cui potevi giusto grattugiarlo, oppure metterlo via. Dicevano kumudà, i vecchi dicevano kumudà. Come facevi ad accomodare, insomma, a conservare questo Montebore oltre la sua vita naturale? Lo mettevi in vasetti di vetro sotto olio d'oliva e rametti di timo. Questo permetteva di prolungare la vita. C'è un vincolo sul tipo di animale da latte che si può utilizzare per produrre questo formaggio, perché essendo presidio slow food ha legato un disciplinare che oggi obbliga i produttori a utilizzare latte prodotto in zona con particolari tipi di animale. Oggi è fatto di 2 latti, in particolare soprattutto se il formaggio è certificato come presidio slow food, può essere prodotto solo con latte vaccino e latte ovino, niente capra. Però normalmente viene tollerata una percentuale fino al 5% di latte di capra. La percentuale di solito va 60% latte vaccino, fino a un 75% di latte vaccino e un 40% o un 25% di latte ovo caprino. Le razze che si possono utilizzare sono autoctone, quindi c'è la Tortonese, che però è quasi scomparsa, la Cabanina, c'è la Genovese, poi c'è la Bruna Alpina. Altre vacche non si possono utilizzare, le famose mucche pezzate bianche e nere, le Frisone, non si possono. I produttori sono anche allevatori, quasi tutti, se non allevano loro, hanno comunque un pastore di riferimento.
Che cos'è il formaggio Montebore? Lo abbiamo chiesto anche a Matteo Grattone, giovane casaro, 25 anni non ancora compiuti, del caseificio Terre del Giarolo, uno dei monti che dividono la Val Borbera dalla Val Curone. Scopriamo che la forma a torta nuziale si ispira a quella dell'omonimo colle a Dernice.
Montebore è un formaggio storico appartenente ai Colli Tortonesi, quindi della provincia di Alessandria, la cui nascita risale all'incirca al 1100. Poi è un formaggio che è protagonista di diversi avvenimenti nel corso della storia. Si ricorda questo matrimonio di metà 1400, dove nella città di Tortona si sposarono Isabella d'Aragona e Gian Galeazzo Sforza. Il Montebore fu il dono di nozze portato dal cerimoniere di questo matrimonio, che fu Leonardo da Vinci, e fu questo dono una torta gigante di formaggio. Quindi divenne poi nel tempo uno dei simboli della cultura gastronomica dei Colli Tortonesi. La forma sicuramente è la sua caratteristica più particolare, perché richiama quella che era la forma delle torri del castello medievale di Montebore, quindi questi cilindri sovrapposti uno all'altro, poi è diventata un'icona per il territorio. Un'altra particolarità è l'utilizzo dei 2 o 3 latti all'interno del Montebore, quindi fondamentale l'utilizzo di latte vaccino e latte ovino. In percentuali più o meno precise, circa un 70% di vacca e un 30% di pecora, e da disciplinare nato nel 2000, se si ha la disponibilità di una piccola percentuale di latte di capra, fino a un 5%, quindi si sottrae a quella che è la percentuale del latte di vacca, un 5%. Un'altra particolarità è il latte crudo, quindi sicuramente per la lavorazione è fondamentale utilizzare il latte di giornata, quindi munto al massimo la sera, la mattina, e lavorato durante la giornata. Ed è un formaggio che si predispone a una grande versatilità, nel senso che è un formaggio che può essere utilizzato in cucina in tanti modi, per mantecature di risotti, per delle fondute, quindi accompagnato a verdure cotte, crude, degustato in purezza, quindi con mieli dolci oppure con composte non troppo coprenti. Tipica anche del territorio la cugnà, quindi una composta di mele aromatizzata appunto in un accompagnamento al Montebore. Ed è un formaggio che si è scoperto negli ultimi anni, abbiamo scoperto anche noi con il nostro caseificio, che è un formaggio che può stagionare per un periodo medio-lungo. Quindi un formaggio che, tenuto con cura in un ambiente idoneo e con molta manutenzione e occhio da parte di chi l'ha prodotto, può arrivare a degli ottimi risultati. Parliamo di stagionature anche di 10 mesi, un anno, su forme classiche.
Il casaro Matteo Grattone ci racconta le difficoltà per trovare il latte di vacche autoctone come la Varzese Tortonese e la Cabannina, entrambi presidi Slow Food.
Inizialmente, quindi quando il Montebore è diventato un presidio Slow Food nel 2000, si è definito quelle due o tre razze dei tre animali che potessero conferire il latte proveniente dai colli tortonesi per il Montebore. Tuttavia poi un po' l'abbandono delle campagne, un po' la difficoltà ad allevare in questi territori un po' brulli, un po' selvatici, si è semplificato un pochettino il disciplinare. Quindi quella che era la razza autoctona prima delle vacche, per esempio, che era la tortonese, è una razza che si è un po' estinta nelle nostre valli, poiché era una razza di vacca che non era particolarmente riconosciuta per la produzione di latte, per la produzione di carne era un buon animale, da lavoro un animale discreto, quindi un animale che non aveva delle caratteristiche talmente forti da rimanere poi lui dominante sul territorio. Quindi le razze utilizzate sono miste, attualmente il latte di vacca per la maggior parte di Frisone, che tendenzialmente vivono comunque all'aperto e pascolano, invece le razze delle pecore è un misto tra la Corn e una razza sarda invece che si è adattata un po' ai territori della Val Borbera, quindi una razza di pecora che si adatta un po' alla vita da capra, si arrampica per i bricchi e va a mangiare le erbe selvatiche. Invece le capre, anche loro, sono razze miste che conferiscono il latte.
Citavi l'alimentazione. Qui c'è flora mediterranea, anche se siamo in Appennino. Quanto incide?
Incide parecchio, un po', lo dico per sentito dire, un po' la brezza marina della riviera Ligure sicuramente influenza quelle che sono le tipologie di erbe che abbiamo qua presenti. Posso raccontare della leggenda che si narra del territorio di Montebore, quindi dove nasce il paese, il comune di Dernice, dove c'è la frazione di Montebore, dove nasce questo celebre formaggio. Si dice che fosse ricca, ed è attualmente ricca, di timo selvatico. Quest'erba è un'erba balsamica, molto profumata, che sicuramente influenza tanto quella che è la flora circostante, poiché gli animali, soprattutto quelli che vivono al pascolo, non vanno direttamente a mangiare il timo selvatico, poiché è un'erba troppo profumata per loro, ma ruminando le erbe intorno si può dire che arriva un profumo nel latte unico. Quindi delle caratteristiche sicuramente che lo differenziano da altre tipologie di produzione.
Stanno al pascolo gli animali?
In gran parte sì. L'allevamento di pecore che abbiamo in Val Borbera, quindi i nostri amici Matteo e Erika della Stalla dei Ciuchi, loro per tutto il periodo possibile, quindi praticamente da quando il sole inizia a spaccare le pietre fino a quando cala presto la sera, le pecore le tengono fuori. Invece la vita degli altri animali, degli altri allevamenti, dipende un po' dal clima che si tiene durante l'anno.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente Dernice per le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi ci racconta Ecotipo, come si migliorano le produzioni locali a partire dal territorio e dalle sue risorse.
Alcune parole dell'agroecologia sono particolarmente potenti perché ricche di senso. Poche sillabe richiamano il lavoro di generazione e generazione di agricoltori e tecnici impegnati nell'adattare e migliorare la propria attività in stretta quotidiana connessione con le risorse territoriali. Eppure queste parole potenti sono state in parte dimenticate, lasciate scritte su vocabolari poco consultati, quelli che conserviamo in soffitta o in cantina. A mio parere, una di queste parole è ecotipo. I testi di agronomia hanno da sempre definito l'ecotipo come una ben distinta popolazione di una specie vegetale coltivata e ben adattata alle condizioni locali, come un comprensorio agricolo o una bioregione. Ma come si è ottenuta questa popolazione autoctona o ecotipo? Attraverso i metodi e i processi della cosiddetta selezione massale. Dalla nascita dell'agricoltura in poi, gli agricoltori e i tecnici hanno individuato all'interno della biodiversità che si manifestava e si manifesta ai loro occhi ogni anno in campo, quelle piante capaci di rispondere meglio alle esigenze produttive e alimentari. Le hanno raccolte per utilizzarle come semente per gli anni successivi. Questi processi di scelta e selezione ci hanno consegnato una ricchezza di varietà autoctone delle diverse colture, varietà costituite da piante che sì, si somigliano, ma non sono per niente uguali fra loro, come invece succede nelle varietà sintetiche coltivate in purezza che oggi dominano i mercati nazionali e internazionali della semente. Il vasto patrimonio di agrobiodiversità di ecotipi e varietà locali autoctone è giunto fino agli anni 50 del secolo scorso. Negli ultimi decenni di fatto è fortemente diminuito. La FAO ci informa che nell'ultimo secolo, con crescente erosione genetica, abbiamo perso più del 75% delle varietà coltivate. Il crescente rischio di seed insecurity, cioè di insicurezza del sistema sementiero, erode alla base la food security, cioè la sicurezza alimentare. A un modello diffuso capace di mantenere la biodiversità come specchio dinamico dei caratteri locali territoriali, si è preferito durante questa ultima fase storica un modello di stampo industriale standardizzante, orientato a produrre, brevettare, concentrare il controllo delle sementi nelle mani di pochi operatori internazionali che vendono un numero sempre più ristretto di varietà sintetiche con carattere uniformi e stabili, varietà corredate dalla promessa di significativi incrementi produttivi ovunque e per sempre e dall'illusione di cancellare la parola limite. La parola ecotipo ci permette di tornare oggi a riflettere su come la combinazione mutevole di clima, terreno, mercato costringa oggi più di ieri gli agricoltori e i tecnici a individuare soluzioni dinamiche, come sia poco adeguata una situazione dove vengono offerte a loro poche varietà uniformi, costose, costituite da pochi genetisti che operano in condizioni lontane da quelle delle aziende agricole. Non possiamo certo tornare al passato, questo è chiaro, ma è oggi necessario sia innovare il sistema sementiero, sia un approccio di miglioramento genetico delle specie coltivate e allevate che valorizzi, come negli ecotipi in passato, il frutto di anni di esperienza e il rapporto con il territorio. Un approccio capace anche di integrare quelle innovazioni tecnologiche e anche quelle innovazioni di modalità di selezione partecipativa che via via si rendono disponibili e funzionali alle economie ed ecologie locali. La parola ecotipo non è di moda perché evoca un concetto del tutto alternativo alla sempre presente pressione verso la standardizzazione proposta da un superato ma sempre attivo, sempre presente e diffuso modello di innovazione fondamentalmente industriale. Proviamo a percorrere qualsiasi filiera lattiero-casearia in ognuna delle regioni italiane. Partiamo dalla gestione necessariamente diversificata dei tanti nostri terreni, dalle produzioni dei 100, dei 1000 possibili foraggi, erbai stagionali, prati avvicendati o permanenti, o dai pascoli. Giungiamo alle tante tecniche di allevamento e alle diversificate modalità di caseificazione. Ogni formaggio è l'immagine della qualità del latte, frutto della qualità dei foraggi, frutto a sua volta delle scelte agroecologiche, del lavoro in azienda e della qualità dell'ambiente di produzione. Se applichiamo rigidamente regole di standardizzazione industriale dei sistemi e dei processi di produzione, alziamo il rischio di perdita di agrobiodiversità delle filiere. Questa subdola erosione genetica e culturale, lo sappiamo, impoverisce i nostri territori rurali, a partire dalle aree interne, rende più vulnerabile e debole il nostro sistema agroalimentare rispetto agli stress di varia natura, banalizza la qualità intrinseca dei nostri prodotti alimentari, latte, formaggio o altro bene alimentare che sia, compromettendo la salute nostra e degli agroecosistemi.
Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiamo la descrizione dell'arazzo dedicato ai lavori in campagna del mese di agosto, disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Abbiamo registrato l'agricoltore filologo Nicolò Reverdini durante un'illustrazione agli studenti del Liceo Parini di Milano.
Abbiamo raggiunto l'agosto. L'agosto viene rappresentato in un modo molto curioso, realistico, anche un po' umoristico, quasi che l'artista volesse mostrare gli effetti disturbanti del caldo in questa stagione, però ricorrendo ancora a una grande precisione nella scelta dei frutti e dei prodotti che provengono dalla terra. Allora, ci sono dei frutti in queste coppe, ci sono dei fichi, ci sono dell'uva, ci sono delle pesche e ci sono soprattutto dei meloni, diverse varietà di meloni, che ancora oggi nelle campagne lombarde sono gustati molto spesso col vino rosso e anche con il salame, quindi non prosciutto crudo ma salame. Qui non ne vediamo di salumi, però vediamo su quella tavola delle fette di melone gustate con del vino rosso e vediamo anche una scena un po' tumultuosa che rappresenta una lite per ebbrezza, dove appunto una brocca di vino è stata rotta sulla testa di un giovane. Qui vediamo questi volti che si volgono verso anche lo spettatore, quindi verso di noi, che lasciano immaginare un po' uno stato di ebbrezza, anche di confusione. Invece, ancora una volta, il messaggio agricolo, rurale, è molto preciso, perché allude questo arazzo a una terza mietitura, che è quella del miglio, che avviene appunto in agosto. E voi vedete qua dietro, sullo sfondo, sempre con dei bellissimi scorci di prospettiva, ancora una volta i buoi, in questo caso utilizzati non per portare i carri del fieno, ma per zoccolare sulle spighe del miglio, quindi per separare i grani dalla pula, ancora una consuetudine che si utilizzava allora in campagna. E quindi abbiamo ancora frutta e cereali di stagione.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità.
Thank you.
Rieccoci al Verziere dopo la pausa per la pubblicità. Ci spostiamo al mare in Friuli con la BC dei Domini Collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta la gestione civica delle acque e delle sue risorse nelle lagune di Marano in provincia di Udine e Grado in quella di Gorizia.
Forse per una puntata che si apre dopo le vacanze estive è utile farlo su il mare, perché tutti noi a luglio ad agosto siamo stati di fronte a questa distesa azzurra, magari proprio in Italia, e non ci siamo resi conto che è di dominio collettivo. Non tutta ovviamente la costa italiana, però gran parte di alcune aree dell'Italia sono di antico dominio collettivo, perché ovviamente il mare, essendo noi una meravigliosa penisola circondata da tutte parti da questa risorsa azzurra, è stata usata dalle collettività. Ovviamente ci hanno messo immediatamente, ancora dall'epoca medievale in poi, la proprietà collettiva, l'uso collettivo, i diritti d'uso civico di questi territori. Anche qua ovviamente non tutto il mare, quindi qui bisogna fare una importante distinzione. Noi abbiamo il mare aperto, il mare territoriale, che ovviamente quello è della nazione, è demanio marittimo o demanio dello Stato. C'è la parte più vicina invece alla costa, in alcuni punti, come ad esempio le lagune, dove noi abbiamo proprio la proprietà collettiva.
Facciamo qualche esempio di laguna dove si è mantenuta questa tradizione.
Due esempi che sono quelli più esemplificativi, anche perché sono belli da andare a visitare, sono in Friuli, quindi le lagune di Marano e di Grado, che tra l'altro sono vicine, hanno due storie diverse, anche qua molto interessante, perché la laguna di Marano oggi ha l'ente esponenziale, quindi ha la collettività con la propria ASBUC che si occupa del dominio collettivo lagunare. A Grado invece è il comune che, non essendoci l'ente esponenziale, fa l'amministrazione separata di questi beni. Prima c'era, poi ci sono le varie vicende storiche, nel senso che noi abbiamo una testimonianza antica del 1400 di questo consorzio di uomini del territorio di Grado che si occupava di questo, poi a un certo punto, come è sempre capitato, si è spento. La cosa interessante è che qua noi abbiamo la coesistenza nelle lagune di Marano e di Grado di sicuramente la parte che ci interessa, quindi la parte ambientale, nel senso che le due lagune sono protette, sono Natura 2000, sono SIC, hanno tutte le protezioni possibili, e lo sono proprio perché erano dominio collettivo e sono oggi dominio collettivo. Nel senso che il dominio collettivo ha sempre rispettato le risorse presenti in laguna, prima di tutti la risorsa ittica. Per questo motivo la biodiversità in questi due comuni è altissima di queste terre, quindi abbiamo potuto farci il parco piuttosto che individuarle come aree di protezione integrale importante, grazie alla collaborazione uomo-ambiente, uomo-natura.
Quindi hanno delle regole.
Sì, le regole sono proprio quelle che dal tempo passato, dal Medioevo in poi, che prima non erano scritte, quindi la famosa consuetudine, fino ad oggi, che invece sono poi state messe per iscritto, regolano i diritti d'uso di queste zone. Quindi ad esempio uno dei diritti d'uso che ci può venire in mente è la pesca, che non abbiamo in altri domini collettivi, ma qui è ovviamente preponderante. I diritti d'uso, queste regole che si sono dati i pescatori, che erano tutte le famiglie ovviamente, che avevano la possibilità di usufruire del dominio collettivo, erano rispettosissime della risorsa ittica, per cui non sono mai andati a depauperare completamente il mare, la zona lagunare, ma avevano proprio anche regolamenti per cui dovevano in alcuni momenti particolari pescare quel tipo di animali, in altri momenti raccoglievano le conchiglie, le vongole, eccetera, in altri momenti dovevano lasciar riposare. Erano quelle leggi che adesso noi studiamo, o che ci ha permesso la biologia marina di studiare, di vedere che veramente sono utili all'ambiente, e che già erano insite nel DNA culturale di queste popolazioni che vivevano a stretto contatto con la risorsa.
È possibile che ci saranno dei risvegli di domini collettivi marittimi?
Quello che auspichiamo sempre è sì. La 168 tra l'altro permette proprio questo, quindi l'appello che io faccio alle collettività è di andare a controllare, come sempre, sui catasti, o in questo caso se siamo in Friuli addirittura anche i libri fondiari, perché c'era il catasto asburgico, di vedere se c'erano dei diritti d'uso civico, diritti d'uso collettivo su questi territori a contatto tra il mare e la terra, perché nell'articolo 3 della 168, essendoci il corpo idrico come bene collettivo, le collettività possono istituire l'ente esponenziale o il dominio collettivo, come lo vogliamo chiamare, per riappropriarsi della gestione di questi territori, che in questo momento o sono addirittura in maniera un po' non correttamente indicata, sono diventati demanio statale, ma si sa che non si può fare una cosa del genere, oppure magari vengono gestiti dai comuni e in questo caso non sono gestiti al meglio, come invece potrebbero fare gli abitanti, che tra l'altro sanno come utilizzare queste risorse perché sono le proprie da sempre.
torna a Madernice, sull'Appennino alessandrino dei Colli Tortonesi, al formaggio Montebora, al Verzere di Leonardo. A Matteo Grattone, del caseificio Terre del Giarolo di Fabbrica Curone, abbiamo chiesto come si fa.
Il latte si arriva perché ce lo andiamo a prendere, perché purtroppo abbiamo abituato i nostri allevatori così. Quindi noi partiamo con i nostri due piccoli mezzi refrigerati, i nostri due furgoncini, e andiamo a prenderci il latte al mattino. Torniamo in caseificio, convogliamo i latte, quindi già da lì parte la decisione della trasformazione del latte durante la giornata, quindi semplice lavagna, si scrivono le quantità di latte e si suddividono. Per il Montebore noi seguiamo quelle che sono le percentuali fisse utilizzate di latte, quindi un 65% di latte vaccino, un 30% di latte ovino e un 5% di latte caprino. Per tutti gli altri nostri formaggi utilizziamo il latte in purezza. Quindi non va miscelato con altre tipologie di latte, ma lo lavoriamo da solo. Quindi in base al magazzino che abbiamo, alla richiesta che abbiamo anche di mercato, andiamo a produrre formaggi di vacca, quindi dai più classici tomini, alla mollana, al nostro grattone, che è una tomma che portiamo a stagionature lunghe, fino ad arrivare a dei pecorini più stagionati o delle robiole di capra, belle fermentate. Al mattino si decide la produzione della giornata, che poi andrà a incidere anche sulle vendite settimanali del mese. Quindi, decidendo le percentuali, andiamo a dividere i latti in due frigoriferi, che è la nostra zona di stoccaggio. Poi noi, lavorando il latte in giornata, diciamo che lo stoccaggio non c'è, è più una decisione mattiniera per non fare impicci con il latte, per non far paciughi. Quindi, decidendo le percentuali, poi andiamo a lavorarci i nostri 200-300 litri di latte per volta. Noi preferiamo lavorare sulle piccole quantità, anche se abbiamo una capacità di lavoro molto più ampia, perché riusciamo a lavorare sui 20-25 quintali al giorno, anche se non abbiamo questi quantitativi di latte. Però la struttura è molto capiente, il nostro caseificio e anche i nostri ragazzi sono pronti a lavorare tanto latte insieme. Quindi, una volta decise le produzioni della giornata, andiamo semplicemente a portare il latte all'interno di doppi fondi, quindi questi vasconi aperti in modo tale che si possa vedere il latte, toccare, mettere le braccia dentro, avere il contatto diretto con la cagliata. Riportiamo la temperatura di mungitura al latte, quindi noi, lavorando tutto il latte crudo al di fuori della ricotta, che è il nostro unico prodotto pastorizzato, che lavoriamo a 80 gradi, tutto il resto è latte crudo. Quindi riportiamo i latte alla temperatura di mungitura, nel caso della vacca circa 37 gradi, e lo cagliamo o direttamente all'interno dei doppi fondi, oppure lo travasiamo in dei piccoli mastelli, quindi piccoli recipienti da 200-300 litri, dove siamo più comodi a lavorare a mano, a tirar sui formaggi in maniera più delicata. Poi ogni nostra lavorazione si distingue per avere un risultato completamente diverso dall'altro. Quindi, secondo me, secondo anche mia madre, la cura che si ha anche nel travaso della cagliata, quindi nel travaso del latte e la partenza della cagliata e il contenitore dove si fa, è fondamentale. Quindi, una volta trasferiti i latte all'interno di questi contenitori, li cagliamo. Noi tendenzialmente utilizziamo solo caglio di vitello naturale, quindi secondo la tradizione rimaniamo così. Poi tiriamo tutto su a mano, quindi sempre nella nostra famosa lavagna dove abbiamo deciso le percentuali del latte, scriviamo più o meno le tempistiche. Poi, seguendo questi tempi, controlliamo a mano e a occhio se le cagliate sono pronte e andiamo a tirar su. Tirando su, travasiamo chiaramente la cagliata in delle formine di plastica su tavoli di acciaio. Quindi, avendo aperto un caseificio nuovo, non aspettiamoci assi di legno oppure grotte di stagionatura. È tutto nuovo, tutto pulito, tutto igienizzabile. Alcuni ambienti vengono trattati chimicamente, quindi disinfettati a base cloro, trattati come si deve. Altri ambienti invece vengono lasciati un po' più brulli, alcune celle di stagionatura gli mantengono un ambiente un po' più da grotta, però la base è quella, plastica e acciaio.
E l'igiene non è una banalità.
L'igiene non è una banalità, e fortunatamente in Italia abbiamo dei controlli che dal punto di vista del produttore possono essere un po' noiosi, ma sicuramente garantiscono al consumatore finale una sicurezza che in altri paesi non hanno.
Sentiamo dal casaro Matteo Grattone ancora come avviene la composizione del Montebore, che inizialmente si fa con tre forme separate.
Una volta tirato su la cagliata nelle diverse formine, vengono fatti dei ribaltamenti della cagliata, quindi girate manualmente le formine. In base alla tipologia di formaggio che vogliamo fare, sicuramente i ribaltamenti sono diversi, la tempistica, le volte in cui si girano. Durante ogni ribaltamento andiamo a monitorare quella che è l'acidità generale della cagliata. Di solito utilizziamo come parametro il pH, quindi con un semplicissimo pH-metro andiamo a misurare un po' quello che è il pH della cagliata, fino ad arrivare alla sera o il pomeriggio, o se si è fatto un lavoro eccezionale anche nel primo pomeriggio, alla salatura della cagliata. Noi quasi tutti i nostri formaggi li saliamo a secco, quindi a mano, con una manciatina di sale in superficie. Il sale rimane sulla formina fino al giorno dopo, dove poi il giorno dopo o viene messa direttamente in cella o, nel caso del Montebore, sciacquata e apposta una sull'altra, perché il Montebore è questo fantastico assemblaggio di più formine una sull'altra che riproduce le forme della torre. Quindi nel caso del Montebore andiamo a sciacquare il sale che non è stato assorbito dalla cagliata durante la notte, andiamo a sciacquare la superficie e semplicemente appoggiare una formina sull'altra, in modo tale che poi durante la stagionatura, quindi durante i vari passaggi nelle nostre celle che abbiamo studiato con dei tecnici delle celle specifiche per il Montebore e per gli altri formaggi, quindi le formine appoggiate semplicemente una sull'altra vanno a unirsi creando una forma unica.
Sono tre forme tutte uguali dal punto di vista della lavorazione, sono solo di diversa grandezza.
Sì, sono di diverse grandezza. Alcune leggende narrano che il Montebore fosse fatto da formaggi diversi apposti uno sull'altro. Ti dico la verità, noi ci abbiamo provato distaccandoci da quello che è il disciplinare, che ovviamente parla del connubio di tre latti insieme, e non si attaccano perché hanno acidità diverse, consistenze diverse e pelli diverse, no? Quindi anche lo sviluppo delle muffe è completamente diverso e si ottengono semplicemente tre formaggi appoggiati uno sull'altro. Invece, lavorando insieme i latti in cagliata, si ottengono delle acidità, delle consistenze che poi permettono alle formine, che comunque vengono tirate su in tre momenti diversi, di unirsi, di unificare la pasta, di ridurre l'occhiatura, di creare un formaggio omogeneo che è bello e riconoscibile per la sua forma, ma anche le caratteristiche di un formaggio che è composto da un'unica forma.
Abbiamo chiesto a Matteo Grattone come ha deciso di fare il casaro e di rilevare il caseificio dismesso dell'ex comunità montana della Valcurone.
Come famiglia siamo partiti ufficialmente il 7 di gennaio 2021 con il caseificio Terra del Gerolo, quindi abbiamo acquistato questa struttura nel 2020, un ex caseificio della comunità montana, e siamo ripartiti con la produzione. Ci siamo un po' improvvisati casari, nel senso che...
Cioè, non hai studiato?
No, ho studiato in corso d'opera, mi sono improvvisato casaro con mia madre e abbiamo poi approfondito gli studi con già le braccia nel latte praticamente, quindi di pagine di libri ne abbiamo sfogliate poche perché, avendo le mani piene di latte, abbiamo cercato di apprendere da quello che ci è stato raccontato, dalle persone che ho conosciuto in giro per l'Italia, alle fiere, da esperti di settore. Quindi sicuramente ho imparato tanto da tecnologi e addetti del settore alimentare che mi hanno dato quelle nozioni fondamentali per partire con la produzione di un formaggio come questo, che ha delle difficoltà in produzione e stagionatura, e partire con il nostro progetto del caseificio.
Come hai deciso di fare il casaro?
Non l'ho deciso. Allora, io vengo da uno studio di liceo scientifico, addirittura 6 anni, perché 5 probabilmente non mi bastavano, quindi 6 anni di formazione di liceo scientifico. Poi subito dopo volevo un po' appassionarmi al settore alimentare, mi piace molto cucinare, quindi volevo un po' imparare a produrre diverse cose, il salame, il formaggio, approfondire un po' gli alberi da frutto, quindi tutto quello che caratterizza il nostro territorio come cultura enogastronomica, perché anche abbiamo dei vini molto importanti. Quindi volevo imparare un po' a far tutto. Sono inciampato nella mia prima esperienza, nel senso il formaggio. Sono andato a lavorare in questa cooperativa per capire un po' come si faceva il formaggio. Da lì non ho imparato un granché, quindi mi è partita una curiosità. Parlandone con la mia famiglia, il progetto era fattibile, quindi poi, come se fosse uno scherzo, abbiamo acquistato una struttura, che era questo caseificio ex comunità montana, e nel giro di qualche giorno, nel senso che non abbia neanche avuto tempo di pensarci, ci siamo ritrovati a ritirare il latte fresco e lavorarlo. Quindi è partito un po' come un gioco ed è poi diventato uno stile di vita pressoché subito.
Voi siete praticamente la terza generazione del Montebor, dopo i fondatori, dopo la riscoperta che c'è stata questa ripartenza.
Sì, possiamo dire così, anzi mi piace molto, terza generazione. Un po' me la sento questa terza generazione perché abbiamo cercato di riprendere tutte quelle che erano le tradizioni del territorio e senza cercare di stravolgerle, applicare più innovazione possibile. Quindi avere proprio la mentalità aperta su tutto, avere l'occhio su nuovi orizzonti, quindi applicare anche delle tecnologie di produzione. Non stiamo parlando di macchinari, ma stiamo parlando di capacità nel poi agire con il latte, quindi nel trasformare il formaggio, sicuramente applicando tanta innovazione. Quindi essere flessibili su tutto, cercare di apprendere da tutti quelli che fanno già questo mestiere o che hanno provato o che non lo fanno più ma lo hanno già fatto, e quindi cercare di capire dove potevamo migliorarci e ogni giorno imparare qualcosa di nuovo.
Quindi grande responsabilità ad aprire un caseificio con questo formaggio.
Enorme responsabilità. Noi ci sentiamo non un punto di arrivo, non l'ultima parte della filiera, ma una parte del processo. Noi collaboriamo con tantissime aziende locali, dagli agriturismi alle botteghe, ai ristoranti, e collaboriamo non solo vendendo i nostri formaggi, ma cercando di trasmettere quello che noi facciamo in produzione e quello che ci arriva dai pascoli, dal latte, dall'allevamento. Quindi semplicemente di portare avanti quelle che sono tradizioni e culture che purtroppo negli ultimi 20-30 anni si sono perse parecchio.
Al Verziere di Leonardo lasciamo definitivamente Dernice, l'Appennino alessandrino, per i libri. Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce Perché si mangia del genetista Edoardo Boncinelli, scomparso quest'estate.
Perché si mangia di Edoardo Boncinelli, Book Time editore nella collana Cibo in evoluzione a cura del Circo Filologico Milanese, 2025. Edoardo Boncinelli, scomparso nel luglio scorso, era fisico di formazione e si era dedicato poi allo studio della genetica e della biologia molecolare, al punto da essere anche candidato al Nobel. Ha lavorato all'Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli e ha diretto il laboratorio di biologia molecolare presso l'Università San Raffaele, dove insegnava biologia e genetica. Divulgatore scientifico e saggista, collaborava con quotidiani e riviste. In questo breve libro viene riproposto un suo intervento tenutosi presso il Circo Filologico Milanese in apertura del ciclo di conferenze Cibo in evoluzione, anche nella versione tradotta in inglese. Per vivere dobbiamo mangiare, dobbiamo introdurre in noi un flusso continuo di materia, di energia e di informazione, sostiene Boncinelli, senza il quale non potremmo vivere. Quali sono i caratteri distintivi del vivere? Boncinelli elenca quelli che a suo parere sono gli elementi importanti. La vita è movimento, è sensibilità, ma è anche intenzionalità, struttura e funzione. Non viola nessuna legge fisica e riesce a trovare la sua via in questo mondo, che però, pur non essendo ostile, è sordo e va verso il disordine e la confusione. Una chiacchierata tra scienza e filosofia, un breve testo che si legge in poco tempo ma che richiede poi del tempo per metabolizzare il discorso, per renderlo digeribile e trasformarlo in energia, in pensieri e in azioni. Proprio quello che serve per vivere, verrebbe da dire. Ci ricorda infatti che metabolismo è trovare l'energia per costruire il proprio corpo, tenerlo in funzione e agire. E per questo dobbiamo mangiare, per sostituire la materia e immettere energia. Dobbiamo anche, ci ricorda Boncinelli, dare forma, ordine, struttura e organizzazione alla nostra vita, che tradotto vuol dire dare informazioni. Informazioni che in parte ci arrivano dal DNA e in parte dal cibo che quotidianamente introduciamo con l'alimentazione. Siamo tutti parte dello stesso ecosistema vivente e nel corso dell'evoluzione ci manifestiamo in modi diversi ma interconnessi. Abbiamo bisogno delle piante che ci danno ossigeno e biomassa, ma siamo prigionieri di un destino ingrato. Per vivere, benché facciamo tutti parte dell'evento vita, conclude Boncinelli, devo distruggere delle vite. Abbiamo bisogno di mangiare per introdurre materia, energia e informazione. Se qui si conclude l'intervento, si apre però l'aspetto etico della responsabilità e dalla scienza, dalla biologia, si passa alla filosofia. Perché si mangia? Edoardo Boncinelli, Book Time editore nella collana Cibo in evoluzione a cura del Circolo Filologico Milanese, 2015, 65 pagine, 6,50 euro.
Per il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi, l'agronomo Daniele Zanzi ci descrive la progettazione delle città attraverso il 3-30-300, dove il verde è protagonista dell'urbanistica, a partire da tre alberi che si devono vedere da ogni finestra dei palazzi.
oltre alle bellezze nei nostri giardini, a invitare le persone ad andare a fare una bella passeggiata, a capire un po' di più cosa c'è dietro un giardino, vorrei affrontare, a partire da queste edizioni, anche qualche volta inserire qualcosa di più specifico che abbia poi anche un carattere culturale, urbanistico, che faccia vedere come il verde sia importante. Ho ricoperto cariche amministrative nella mia città varese e ho cercato sempre di far capire che il verde non è solo un fatto estetico, ornamentale, ma può diventare anche uno strumento urbanistico. Il 18 di settembre andrò a Dolgiato Olona, dove stanno approntando il PGT, il piano di governo del territorio, e parlerò proprio del perché nel piano regolatore di una città il verde, gli spazi verdi, l'ambiente dovrebbero essere qualcosa di molto importante. Non fosse altro perché oggi, e ci guardiamo in faccia tutti, c'è un fenomeno di urbanizzazione crescente. Le persone tendono ad accentrarsi nelle città. Oggi il 50% vive in megalopoli, arriveremo al 70%. Quindi è importante non solo un criterio che abbia ispirato fino adesso i piani regolatori, cioè quello dell'urbanistico tout court, della superficie lorda costruibile, ma inserire dei nuovi strumenti. Il professor Cecil Coindic, che lavora per l'Università di Vancouver, quindi in Canada, ha elaborato un qualcosa che nasce come strumento botanico, ambientale, ma che ha dei riscontri urbanistici, cioè la regola dei 3, 30, 300, che oggi va per la maggiore, e abbiamo dei casi in cui delle città si stanno adeguando e lo mettono nei piani regolatori, e io ne caldeggio l'adozione, tipo Vancouver, Essen, città in Inghilterra che stanno applicando questa regola nei criteri urbanistici. Cioè ogni cittadino dovrebbe avere il diritto, guardando fuori dalla finestra, di vedere minimo 3 alberi. Poi in un crescendo rossiniano, 30, ogni cittadino nel quartiere in cui abita dovrebbe avere una copertura del suo quartiere pari al 30% della vegetazione. 300, ogni cittadino dovrebbe avere il diritto di vivere a minimo 300 metri da un parco pubblico o un luogo pubblico dove lui possa andare a fare una passeggiata nel verde. Quindi 3, 30, 300. Se questa regola urbanistica venisse applicata alle città, avremo delle città non con alberi con case, ma di alberi e spazi verdi con frammisto case, ovvero sia il criterio di sfruttare al massimo la superficie lorda edificabile, con questi criteri andrebbe a cadere. Ora, città come Brno nella Repubblica Ceca ha applicato questo modello per lo studio e per impostare un nuovo piano regolatore, scoprendo che solo il 12% del suo territorio, Brno è una città verdissima, la città dello Spielberg, dove Silvio Pellico fu imprigionato, e Maroncelli, cioè molto verde, solo il 12% della propria superficie corrispondeva a questi tre requisiti. In alcune parti della città avevamo 60% di corrispondenza al 300, in altre al 30, in altre solo al 3, però solo il 12% aveva questi tre requisiti. Quindi nel nuovo piano di governo del territorio, piano regolatore della città di Brno, è una città che ha circa 200-250.000 abitanti, quindi assimilabile a una città come Brescia, si terrà conto di andare a potenziare e a fare i permessi edilizi tenendo conto di questo criterio in determinate zone più carenti rispetto ad altri di questi criteri. Quindi è uno strumento che chiaramente oggi sta incontrando delle difficoltà, perché chiaramente un palazzinaro non può essere contento di questo discorso. Però è un criterio che va al di là, che esula la botanica, l'ambiente, e va a incidere pesantemente sull'urbanistica. Io invito tutti gli amministratori comunali, ma anche i cittadini, ad aver presente in mente questo criterio. Pensiamo a delle città ambientalmente più sostenibili. Questo è un criterio. Ce lo imporrà non solo il crescente fenomeno dell'urbanizzazione, ma anche la nostra salute, perché è dimostrato come le aree verdi abbiano un'influenza diretta sulla salute in termini di diminuzione delle patologie cardiovascolari, respiratorie, ma anche psichica. E il Covid Covid ce l'ha dimostrato. Chi viveva in ambienti ambientalmente più sostenibili ha superato più facilmente l'isolamento dovuto alla pandemia. Tant'è che dopo il Covid la richiesta di case con verde annesso è aumentata in modo esponenziale e anche i prezzi di queste abitazioni sono cresciuti in modo esponenziale. Quindi lavorare di connubio architetti, urbanisti, botanici per avere città più vivibili e più sane.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.